Buongiorno, ben rivisti, grazie e grazie a quanti hanno organizzato, a Carlo che ci introduce con questa sua arte e queste melodie. E subito voglio dirvi una cosa, io sono tornato conservando ancora dentro di me il ricordo di quella intensa, profonda Eucaristia che abbiamo celebrato insieme l'anno scorso. È stato veramente un avvenimento che si è inciso profondamente dentro di me e spero quindi anche voi. Allora, fin da adesso, immergendoci nel Vangelo, ci prepariamo a una nuova, intensa e profonda Eucaristia che celebreremo domani. Sono un po' preoccupato per le persone che sono qui per la prima volta, perché quest'anno siamo andati sul difficile. Avete visto che il tema è alberi che camminano, brani difficili del Vangelo di Marco. Ma attenzione, non sono soltanto i brani più difficili del Vangelo di Marco, sono i brani più difficili di tutti i Vangeli, al punto che gli altri evangelisti, Marco è il primo evangelista, gli altri evangelisti sono di epoche successive, e Marco scrive quasi a ridosso degli avvenimenti, al punto che c'è l'annunzio della risurrezione di Gesù, ma senza le prove delle apparizioni del Cristo risorto. Ebbene, gli altri evangelisti tralasceranno questi episodi, perché probabilmente li ritenevano troppo difficili, troppo complessi. Ma Marco, che è il primo evangelista, è quello che ci riporta forse più da vicino l'impatto sconvolgente che ha avuto allora, e chissà forse anche oggi, l'incontro con la buona notizia di Gesù. Diceva prima Padre Domenico nella cortese presentazione che sente in questo suo messaggio la risposta a quello che lui ha sempre sentito dentro. Ecco, questo è l'effetto del messaggio di Gesù. Il Vangelo è la risposta di Dio al desiderio di pienezza e di vita che ogni persona si porta dentro. Quindi ognuno di noi, già dalla nascita, porta dentro di sé un desiderio di pienezza di vita. Ebbene, il Vangelo non fa altro che formulare la risposta a questo desiderio di pienezza di vita. Per cui il Vangelo non diminuisce l'uomo, ma lo potenzia. Il Vangelo non toglie all'uomo, ma gli dà. Al punto che è stato coniato dagli evangelisti per questo messaggio di Gesù, appunto il termine Vangelo, che non significa altro che la buona notizia. La buona notizia che Gesù ha portato e che è stata incompresa, osteggiata. Gesù ha pagato con la vita questa buona notizia e purtroppo credo ancora oggi, a distanza di ben 2000 anni, ancora non abbiamo compreso in pienezza. Qual è questa buona notizia che Gesù ci porta e che Marco per primo esprime? È qualcosa di inaccettabile per la cultura religiosa dell'epoca, per la società civile e forse ancora per oggi. Che Dio è amore e il suo amore è universale e si estende a tutta l'umanità. Questo è inaccettabile. Perché ogni popolo, ogni religione pensa di avere un qualcosa di più degli altri, pensa di avere un rapporto privilegiato con il Signore, di essere il popolo eletto, di essere il popolo privilegiato, che la sua religione è quella vera e quella l'unica e quindi tutti gli altri sono dei mistificatori. Allora l'impatto di Gesù, Gesù che è Dio, Gesù ci manifesta la pienezza di Dio, l'impatto con un Dio il cui amore si rivolge a tutta l'umanità, indipendentemente dalla condotta degli uomini, indipendentemente dalle risposte degli uomini, che questo amore e questa è la categoria che non è andata giù ai contemporanei di Gesù, specialmente per la casta sacerdotale e l'elite religiosa al potere, che, ed è questa la grande verità, ma stupenda verità che arriva veramente nell'intimo delle persone, il Dio amore non rivolge il suo amore ai meriti delle persone, il suo amore non è attratto dai meriti delle persone, ma dai loro bisogni. E questa è stata un'autentica rivoluzione, perché nella religione giudaica, come del resto in ogni religione, l'amore di Dio doveva essere meritato, come? Attraverso l'osservanza e la pratica della legge. Quindi la persona, attraverso la propria virtù, attraverso i propri sforzi, doveva meritare l'amore di Dio. Per cui si creava una casta di persone che pensavano di aver diritto all'amore di Dio, perché? Per il loro stile di vita, per le loro preghiere, per il loro modo di vivere, erano quelli che pensavano di meritare l'amore di Dio, ma era una piccola parte dell'umanità. Tutti quelli che non volevano o non potevano osservare le minuziose leggi prescritte nella legge di Mosè, tutti quelli che non riuscivano a vivere tutto questo, tutti questi venivano eliminati, scartati da Dio. Quindi l'amore di Dio si riversava a un ristretto numero di persone, quelle poche persone, i pii, i devoti, le persone, chiamiamole per bene, che meritavano l'amore di Dio. Pensiamo allora a che sconvolgimento, che shock, e Gesù l'ha pagato con la vita. Quando Gesù annuncia che l'amore di Dio non è attratto dai meriti delle persone, ma dai loro bisogni. Meriti non tutti li possono avere, bisogni ce l'hanno tutti quanti. L'amore di Dio non è attratto dalle virtù di pochi, ma dalle necessità di molti. Allora questa è stata la buona notizia. Quindi tutta quella gran parte di gente chiamata peccatori, i miscredenti, gli non osservanti della legge, i pagani che si sentivano disprezzati da Dio, che si sentivano lontani da Lui, bene, per tutte queste persone si apre un orizzonte nuovo. Dio ama anche loro, perché Dio non guarda i meriti, ma Dio guarda i bisogni delle persone. E quindi Gesù è venuto ad annunziare con la parola questo messaggio e a testimoniarlo con la vita. E in questa sua comunicazione di questa novità ha demolito un altro dei luoghi comuni della religione che divideva le persone all'interno stesso della religione. E qual era? Era il concetto ebraico della purificazione. Si credeva che per essere ammessi dal Signore o per accogliere il Signore, l'uomo dovesse purificarsi dalle proprie impurità, dalle proprie colpe. Cosa succedeva? Che c'erano categorie di persone che per la loro condizione non riuscivano mai a avvicinarsi al Signore. Perché? La religione diceva loro: voi che vivete in questa situazione, in questa condizione, siete impuri. Chi mi può togliere l'impurità? Dio. Allora vado da Dio? No. Siccome sei impuro, non puoi andare da Dio. Quindi la religione gettava nella disperazione gran parte dell'umanità. La legge mi dice che io, per questa situazione che vivo, per questa condizione che ho scelto, sono nel peccato. L'unico che mi può togliere il peccato è Dio, ma io non posso andare da Dio perché sono nel peccato. Una situazione disperata, una situazione che Gesù denuncerà e ridicolizzerà. Dirà appunto a questi membri dell'elite sacerdotale, dell'elite farisaica: ma vi pare possibile che voi siete capaci di impedire che il medico vada dagli ammalati? Ebbene, la religione impedisce all'ammalato di ricevere il medico. Perché non lo puoi ricevere? Perché sei ammalato. Ma allora è inutile. Ebbene, Gesù, allora nell'insegnamento e nei fatti, annuncia una profonda verità. Non è vero che l'uomo impuro deve purificarsi per accogliere il Signore, ma è vero il contrario: accogli il Signore ed è Lui che ti purifica. Questo è stato un terremoto inaccettabile, perché voi capite che uno dopo l'altro crollavano tutte quelle mura, quelle costruzioni che la religione aveva eretto. Ma insomma, se non è vero che l'amore di Dio va più meritato, ma che Dio il suo amore lo comunica a tutti quanti, se non è più vero che dobbiamo purificarci per avvicinarsi al Signore, ma è accogliere il Signore che ci purifica, e se non è più vero, e questa è l'altra grande novità che Gesù ha portato e che ha fatto sì che il suo messaggio venisse chiamato la buona notizia, che Dio non premia i buoni e neanche castiga i malvagi, ma Dio è amore che viene comunicato a tutti quanti. Dopo sta all'uomo, dipende dall'uomo accoglierlo o no. Uno dei punti fermi della religione, di ogni religione, è che Dio premia i buoni, quelli che lo meritano, ma castiga, e i castighi di Dio sono tremendi, i malvagi. Ebbene, Gesù dice che questo è falso, perché Dio è amore e l'amore, come abbiamo detto, non guarda i meriti, non attende che l'uomo si purifica, l'amore non premia i buoni, ma neanche castiga i malvagi, l'amore si comunica a tutti quanti. Allora, voi capite che scricchiola tutta la struttura religiosa. Se non è vero che l'amore di Dio va più meritato con i propri sforzi, ma che basta accoglierlo come un dono da parte di Dio, se non è più vero che l'uomo si deve purificare per accogliere il Signore, ma è accogliere il Signore quello che ci purifica. Se non è più vero che Dio premia i buoni e castiga i malvagi, ma il suo amore è comunicato a tutti quanti, ma allora reagivano i ben pensanti, ma allora non c'è più religione. Ecco, grazie a Gesù è finita la religione e incomincia la fede. Per religione si intendeva quello che gli uomini dovevano fare per Dio, e Gesù viene a presentare un volto di Dio completamente diverso. Non più quello che gli uomini fanno per Dio, ma l'accoglienza di quello che Dio fa per gli uomini. Allora, la novità portata da Gesù, che non è possibile classificare all'interno della categoria religiosa, si chiamerà fede. Per fede si intende la risposta degli uomini al dono d'amore che Dio fa a tutti quanti. Ebbene, e tutto questo può essere formulato in una maniera nuova, incomprensibile per l'epoca e ancora oggi, che l'amore di Dio non viene concesso come un premio per la condotta delle persone, ma come un regalo che dipende dal suo cuore generoso. Quando si concede un premio, significa che la persona che lo accoglie ha fatto qualcosa per ottenerlo. Ebbene, l'amore di Dio non è un premio che va rivolto ad alcuni perché hanno fatto qualcosa per meritarlo. Ma l'amore di Dio è un regalo. Il regalo non dipende dalle qualità o dall'atteggiamento di chi lo riceve, ma il regalo dipende dal cuore e dalla generosità del donatore. Questa è la buona notizia, e in questo ci immergeremo questi giorni. Ebbene, nel Vangelo di Marco allora è stato il primo ad annunziare questa novità radicale, Gesù incontrerà in questo suo annunzio di un volto diverso di Dio incomprensione, ostilità, diffidenza e persecuzione all'interno stesso della sua famiglia, all'interno del gruppo stesso dei suoi discepoli. Ricordiamo che lo abbandonano tutti quanti, e per non parlare dell'istituzione religiosa per la quale Gesù è un indemoniato, è un bestemmiatore e come tale merita la morte. Sentendo tutte queste accuse contro Gesù, c'è un fatto drammatico che solo Marco nella sua crudezza ci annuncia, e dopo gli altri evangelisti cercheranno di attenuare, di ammorbidire, perché era scandaloso sapere che Gesù non è stato capito non solo dai suoi discepoli, che Gesù è stato osteggiato non solo dall'elite sacerdotale e spirituale dell'epoca, ma che all'interno della sua stessa famiglia Gesù non è stato compreso. Allora abbiamo nel Vangelo di Marco un episodio talmente scabroso nella sua crudezza che solo questo evangelista ci annuncia che il rapimento di Gesù, considerato pazzo da parte della sua famiglia, un rapimento che vede, e questo creava imbarazzo per la prima comunità cristiana, che vede nell'azione di catturare Gesù la partecipazione non soltanto di tutto il clan familiare, ma della stessa madre. Arriva un punto che la famiglia di Gesù non crede che Gesù sia un indemoniato, lo conoscono. Non credono che Gesù sia un bestemmiatore e come tale meriti la pena di morte. Pensano semplicemente è andato fuori di testa. Perché? Tutto quello che la religione insegnava e obbligava a fare, Gesù non lo fa. Tutto quello che la religione proibiva di fare, Gesù lo faceva. Allora la decisione a Nazareth è quella che Gesù è pazzo, è il disonore e la vergogna della famiglia, e parte un gruppo, compresa la madre, che scende a Cafarno con un'intenzione ben precisa: andare a catturare Gesù. Purtroppo non riescono in questa cattura, perché quando arriva questo gruppo deciso proprio a catturare Gesù, perché dicono è andato fuori di testa, trovano Gesù al centro di una folla composta, mista, dove ci sono anche miscredenti, ci sono peccatori, ci sono pagani. Allora il clan familiare dei puri giudei non si vuole contaminare con questa gente, bastava semplicemente sfiorare l'abito di un peccatore perché la sua impurità si contagiasse alla persona. Allora, stando fuori con arroganza, lo mandano a chiamare e mandano a Gesù questo avviso: guarda che c'è tua madre, i tuoi fratelli che ti vogliono. E Gesù, rivolgendo lo sguardo attorno, quindi non vede né la madre, non vede né i fratelli, non vede il clan familiare, volgendo lo sguardo attorno dice: e chi è mia madre? Sono parole tremende. E chi sono i miei fratelli? Cioè quelli là fuori? quelli che si vergognano di me, del pazzo di casa. E volgendo lo sguardo attorno, quindi vede il pubblicano, vede le prostitute, vede questa gente al di fuori della legge, dice: ecco mia madre, ecco i miei fratelli, ed ecco, Gesù ci aggiunge, le sorelle. Sapete, le donne non contavano niente, quindi non ne venivano nominate. Ed ecco le mie sorelle. Chiunque compie la volontà di Dio, mia madre, fratello e sorella. È un avviso che Gesù dà alla sua famiglia, che dà al suo clan familiare e che comporterà la spaccatura all'interno della famiglia. Maria, la madre di Gesù, dovrà scegliere. O torna a casa con il clan familiare e lascia Gesù il suo destino, oppure seguirà anche lei questo Gesù, questo maledetto da Dio, perdendo la propria reputazione. Quindi vedete che fin dall'inizio il Vangelo si presenta in una maniera drammatica. Ebbene, Gesù ritenuto pazzo dalla sua famiglia, continua nella sua follia e compie un'azione talmente grave al termine della quale dovrà fuggire all'estero. E poi dopo lo ritroveremo all'estero e inizieremo la lettura del brano che abbiamo oggi, ma bisogna metterlo nel suo contesto. Quindi Gesù va avanti, Gesù non si frena, eppure a tutti contro. Già farisei ed erodiani avevano deciso: Gesù va ammazzato, Gesù va eliminato, perché aveva trasgredito non un comandamento. La trasgressione del sabato non equivaleva alla trasgressione di un semplice comandamento, ma era il comandamento più importante, perché si chiedevano gli ebrei, i rabbini: quale può essere il comandamento tra i tutti il più importante? La risposta era: il comandamento più importante è quello che osserva anche Dio. Quale comandamento può osservare Dio? Il riposo del sabato. Per cui l'osservanza del riposo del sabato era considerata il comandamento più importante, che equivaleva all'osservanza di tutta la legge. Ma la trasgressione di questo unico comandamento equivaleva alla trasgressione di tutta la legge, e per questo era prevista la pena di morte. Ebbene, Gesù in una sinagoga trasgredisce pubblicamente questo comandamento nell'episodio dell'uomo dal braccio invalido che Gesù risana, e erodiani e farisei, uscendo, decidono di eliminarlo. Quindi su Gesù pende già non soltanto il disprezzo da parte dei nazaretani, che pensano che Gesù sia fuori di testa, non soltanto la denuncia da parte delle autorità religiose, per cui Gesù è un bestemmiatore ed è uno stregone che agisce per opera di Belzebù, il principe dei demoni, ma Gesù è un ricercato che va ammazzato. Ebbene, Gesù non arretra, e nello scontro con i farisei e con gli scribi, con le elite spirituali, arriva a un punto tale di rottura dopo del quale dovrà fuggire all'estero. Qual è questo punto totale di rottura? È una discussione che Gesù fa con i farisei, che accusano i suoi discepoli di non purificarsi per mangiare il pane, e in questa discussione Gesù arriva non soltanto ad attaccare la legge orale. Gli ebrei credevano che Dio sul monte Sinai aveva dato due leggi. Una, quella che Mosè aveva scritto, e quindi è quella che noi chiamiamo la legge, ma l'altra era la spiegazione concreta di questa legge che era stata trasmessa oralmente, cioè a voce, e che ancora non era stata scritta. Ebbene, Gesù inizia ad attaccare frontalmente la legge orale e dice: sono tradizioni che vi siete inventati voi, che non provengono da Dio, il che già è grave. Ma Gesù arriva alla prova che è pazzo completamente, perché soltanto un matto, soltanto un pazzo poteva dichiarare falsa la parola di Dio. La parola di Dio, quella che noi chiamiamo la Bibbia, la legge, proviene da Dio, è stata ispirata da Dio. Non ci sono falsità. Gesù non è d'accordo. C'è un libro ispirato da Dio, parola di Dio, che è il libro del Levitico, dove al capitolo 11 vengono prescritte tutta una serie di alimenti che non possono essere né toccati né mangiati, perché rendono impuro l'uomo. E la categoria del puro e dell'impuro significa che viene troncato il rapporto con Dio. Ebbene, Gesù dice: è sbagliato, è vero. E annunzia una verità che dopo 2000 anni ancora non è mica stata compresa. Siamo in tempo di Quaresima, e non immaginate cosa tocca ancora sentire riguardo alla Quaresima. E la verità annunziata da Gesù qual è? Ma non capite che non è quello che ti entra dalla bocca che può determinare il rapporto con Dio. Non è quello che mangi o non mangi, ma è quello che ti esce dalla bocca. E commenta l'evangelista, un commento che nessun altro evangelista poi riprenderà, perché era troppo scioccante, ne andava dei rapporti di buon vicinato con la comunità ebraica, commenta Marco e dichiarava puri tutti gli alimenti. Pazzo, è pazzo Gesù, puri tutti gli alimenti. Ma il libro del Levitico, la Bibbia, la parola di Dio, dice che questi alimenti sono puri, alcuni, e altri impuri. Per Gesù non è vero, non è d'accordo. Gesù dichiara puri tutti gli alimenti. La creazione è buona, la creazione è venuta da Dio e non è quello che ti entra dalla bocca quello che può determinare il rapporto con Dio, ma quello che ti esce. E Gesù, nell'elenco degli atteggiamenti che questi sì possono chiudere il rapporto con Dio, indica tutta una serie di atteggiamenti, nessuno dei quali riguarda il culto, nessuno dei quali riguarda l'atteggiamento nei confronti di Dio, ma sono tutte situazioni in cui la persona fa male all'altro. Ebbene, Gesù l'ha sparata troppo grossa e deve scappare all'estero. E da qui, allora, dopo questa introduzione, ma si serviva per mettere nel contesto quello che faremo, Gesù non demorde e continua in mezzo a una grandissima ostilità da parte di chi questa volta? Da parte dei suoi discepoli. Ad annunziare l'amore universale di Dio. L'amore universale di Dio non viene tollerato. Ma come? Sono secoli che crediamo, perché così ci hanno insegnato, sono secoli che anche i profeti hanno profetizzato che quando arriverà il Messia e inaugurerà il regno di Israele, domineremo i popoli pagani. I pagani non sono mica come noi. I pagani sono persone inferiori a noi. Noi siamo il popolo eletto, il popolo sacerdotale. E quindi domineremo questi pagani, succhieremo le loro ricchezze. Scrive il profeta Isaia nella terza parte, nel capitolo 60, che pensate che i re, i principi pagani, saranno i nostri servitori quando arriverà il Messia. I rabbini chiamavano sempre le cose chiare e si chiedevano quanti? 2.800 a testa. Quindi ogni ebreo avrebbe avuto 2.800 servi pagani che erano i principi, le principesse saranno le vostre ancelle, vi impossesserete dei loro campi. Quindi l'amore di Dio era a senso unico, l'amore di Dio è per il suo popolo, l'eletto. Gli altri popoli vanno dominati e vanno sfruttati. Ebbene, Gesù invece, scappando all'estero, ne approfitta per annunziare non soltanto con le parole, ma con i fatti, l'amore universale di Dio. E questo è intollerabile. I discepoli non lo vogliono accettare. Che Dio ami le persone che noi riteniamo le più lontane da Dio. Che Dio ami quelle persone, quelle categorie di persone che noi disprezziamo. Proviamo adesso a fare un piccolo esercizio. Pensiamo se ci viene in mente una categoria di persone dalle quali noi preferiamo prendere le distanze. Una categoria di persone che per il loro stile, per il loro modo di vivere, per la loro nazionalità, noi rifiutiamo. Ebbene, pensare che Dio, il suo amore, lo dirige pure a queste persone è inaccettabile. Allora adesso entriamo quindi in questi brani difficili del Vangelo di Marco e vediamo il significato. Prima di iniziare la lettura, il commento di questi brani, un semplice avvertimento che ricordo per le persone che già da anni partecipano a questi incontri e comunico alle persone che vengono per la prima volta. Cos'è il Vangelo? Il Vangelo non è una cronaca degli avvenimenti della vita di Gesù, ma è una teologia. Cosa significa una teologia? Una lettura di quanto Gesù ha detto e fatto, vista alla luce della sua resurrezione e degli effetti che ha avuto nella comunità cristiana. Per cui i Vangeli, pur contenendo elementi storici, non riguardano la storia, ma riguardano la fede. Ecco perché sono attuali. I Vangeli non sono un libro di archeologia, un libro di storia, ma sono un libro, è la parola di Dio vivente, viva e vivificante, che riguarda noi tutti. Quindi nei Vangeli non ci sono dei fatti, ma ci sono delle verità. Se i Vangeli contenessero dei fatti, noi andremo a leggerli come episodi che riguardano 2000 anni fa, ma che oggi non è che ci dicono molto nella nostra esistenza, no. I dei Vangeli non esistono fatti, ma esistono delle verità, e queste verità che noi accogliamo. Un'altra, prevengo un'obiezione che sarà fatta, ma vedrete dopo questa analisi che faremo, ma i Vangeli, possibile che siano scritti in una maniera così difficile, così complicata? I Vangeli non erano stati scritti da persone semplici per essere lette da persone semplici? No. I Vangeli non sono stati scritti per essere letti dalla gente, per il semplice fatto che la gente, nella stragrande maggioranza, era analfabeta. Immaginate 2000 anni fa l'analfabetismo com'era diffuso. Allora i Vangeli sono un'opera d'arte dal punto di vista letterario, dal punto di vista teologico e spirituale, che è stata scritta dal teologo, dalla persona dotta della comunità, e non veniva scritto per essere letto dalla gente. Se gli evangelisti avessero voluto fare un'opera che doveva essere letta dalla gente, avrebbero scelto un altro genere letterario. No, sono dei testi complessi, dei testi ricchi di significati, che venivano trasmessi a un'altra comunità non per essere letti, ma per essere interpretati da chi? Dal teologo di questa comunità. Vedremo oggi pomeriggio, quando faremo uno degli episodi più complessi del Vangelo di Marco, che l'evangelista stesso avviserà e il lettore capisca bene. Chi è il lettore? Non siamo noi che leggiamo. Il lettore era l'incaricato della comunità, cioè il teologo, di interpretare questo messaggio. Quindi i Vangeli sono stati scritti in una maniera densa di significati, ricca di contenuti, per essere interpretati. Ecco la difficoltà che facciamo oggi noi. Allora, per chi vuole seguire nel Vangelo, iniziamo la lettura del capitolo 8 dal versetto primo. In quei giorni, essendoci di nuovo molta folla che non aveva da mangiare, convocati i discepoli, dice loro. Allora, abbiamo visto che Gesù è dovuto scappare in territorio pagano, l'ha fatta troppo grossa. Ha dichiarato falsa la Bibbia, o almeno quel libro della Bibbia, o perlomeno quella parte della Bibbia. E sapete, c'era la pena di morte. Chi dice che anche una sola parola della Bibbia non viene da Dio, ma è stata scritta da Mosè, merita la pena di morte. Qui Gesù non solo non sta dicendo che quanto è scritto nel libro del Levitico non viene da Dio e viene da Mosè, ma sta dicendo addirittura che quanto è scritto nel libro del Levitico è falso, o se preferiamo un termine più soffice, è sbagliato, perché Gesù dichiara puri tutti gli alimenti. Allora dobbiamo scegliere. Il libro del Levitico dichiara alimenti puri e impuri. Gesù dichiara puri gli alimenti, uno dei due ha ragione. Se ha ragione il libro del Levitico, Gesù è veramente pazzo e merita la pena della morte. Se ha ragione Gesù, e se ha ragione Gesù, rischia di scricchiolare tutta quella costruzione chiamata legge, perché se si incomincia a dire questo, come farà Gesù, non è vero che viene da Dio, ma ve l'ha detto Mosè per la durezza dei vostri cuori. Questo non è vero, questo è falso, rischia che tutto quel castello rischia di crollare. Quindi Gesù è dovuto scappare all'estero e è in pieno territorio della Decapoli, sono le 10 città pagane. Ebbene, Gesù in territorio pagano immediatamente avverte la fame della folla numerosa. Dice, in quei giorni, essendoci di nuovo molta folla che non aveva da mangiare. Quindi Gesù si rende subito conto, lui, non i discepoli, è il solo ad avere la preoccupazione. E scrive l'evangelista, convocati i suoi discepoli. Il fatto che Gesù debba chiamare i discepoli significa che questi gli sono lontani, e non solo fisicamente, l'accompagnano ma non lo seguono. Siamo in territorio pagano. I pagani non meritano nulla. I pagani sono esclusi dall'azione di Dio. Andranno dominati, conquistati e sfruttati. Per cui che nel mondo pagano ci sia la fame, questo ai discepoli non interessa niente. L'importante è che non ci sia la fame da loro. Ebbene, Gesù, verso la moltitudine pagana, mostra lo stesso sentimento che ha provato verso le folle di Israele. Infatti scrive l'evangelista, ho compassione per la folla. Il verbo avere compassione indica un'azione divina con la quale si restituisce vita a chi vita non ce l'ha. è un verbo tecnico sempre esclusivamente attribuito a Dio. Nel mondo ebraico si distingue tra avere compassione e avere misericordia. Avere compassione è un'azione divina, avere misericordia è un'azione umana, perché avere compassione significa restituire vita a chi vita non ce l'ha. Ebbene, Gesù prova per il mondo pagano la stessa compassione che ha avuto quando ha visto le folle di Israele. Ma perché Gesù c'ha compassione? Dice Gesù: questa folla che già da 3 giorni è con me e non hanno di che mangiare. Quindi l'amore di Dio è lo stesso verso il popolo di Israele e verso il popolo pagani. Non esistono persone escluse dall'amore di Dio, ma è differente la compassione. Mentre Gesù, quando ha visto le folle di Israele, sentì compassione perché? Perché erano pecore senza pastore. È una denuncia tremenda. Non era vero che non avevano pastore. Ce n'avevano, per pastori si intendono i capi religiosi. Eppure Gesù vede il popolo come pecore senza pastore. Cosa sono le pecore senza pastore? Pecore sbandate, alla mercé di ogni pericolo e di ogni rischio. Ebbene, per Gesù il popolo di Israele è come pecore senza pastore, ma non perché mancassero i pastori. Dei pastori ce n'erano e anche troppi. È che i pastori curavano il proprio interesse e non l'interesse del gregge. I pastori sfruttavano il gregge, ma non si curavano delle loro necessità. È una denuncia spietata che l'evangelista fa dell'istituzione religiosa, che è interessata soltanto al proprio bene e non al bene della gente, alla difesa dei propri privilegi e non ai vantaggi che fanno bene alla gente. Qui invece la preoccupazione di Gesù è per la fame del popolo. E continua Gesù: e se li rimando digiuni alla loro casa, verranno meno per la strada, e alcuni di loro sono venuti da lontano. Ebbene, Gesù scarta immediatamente la prospettiva di rimandare digiuna la folla. E coincide questo brano, dicevo, siamo in tempo di Quaresima, si sentono, è interessante, si sperava che dal Concilio in poi certi spiritualismi, certe deviazioni spiritualizzanti del passato fossero definitivamente tramontate, e invece mi sembra di constatare, è un'opinione mia discutibile, che in pochi anni dalla teologia della liberazione siamo passati alla teologia della riesumazione. Si riesumano cadaveri, si riesumano paramenti del passato e si riesumano tradizioni spirituali che nulla o poco hanno a vedere col messaggio di Gesù. Ebbene, per Gesù il digiuno non sembra un valore. È preoccupato per la folla che digiuna, e Gesù poteva invitarli a digiunare per acquistarsi dei meriti presso Dio, tra l'altro era un popolo pagano, per farsi perdonare. Gesù non li invita a digiunare. Sapete che il grande successo che ha avuto il digiuno nella spiritualità cristiana è dovuta a un falsario. Un falsario. Cosa si intende un falsario? Un copista dei Vangeli che tra il terzo e il quarto secolo, nel capitolo 9 proprio di questo Vangelo di Marco, nel più antico, al versetto 29, quando Gesù dice questa specie, si intende di demoni, non può essere cacciata se non con la preghiera, questo uomo, questo copista, ci ha giunto e col digiuno. Allora coppia dopo coppia, fino al Concilio Vaticano, questo era il testo che aveva la Chiesa. Quindi era Gesù che raccomandava il digiuno. Cosa che Gesù non si è mai sognato di fare. Ebbene, i discepoli sono in allarme, capiscono subito cos'è che Gesù sta per fare e dimostrano la loro totale opposizione. Gli risposero i suoi discepoli: come si può saziarli di pane nel deserto? I discepoli sanno soltanto obiettare l'impossibilità di dare da mangiare. Questa è la seconda condivisione dei pani e dei pesci che c'è in questo Vangelo. La prima è andata bene, perché era in terra di Israele, ma i discepoli negano che l'esperienza avuta con il popolo di Israele possa ripetersi poi con i pagani. L'Evangelista ci mette sull'avviso: chi non comprende l'amore universale di Dio è poi incapace di manifestarlo. Per questo è urgente dilatare il nostro cuore e accogliere quest'amore universale, perché chi non comprende quest'amore universale è poi incapace di manifestarlo. E domando loro: quanti pane avete? Ma essi dissero 7. Quando nei Vangeli, ma in tutta la Bibbia, troviamo dei numeri, ricordiamoci che sono testi scritti in un mondo orientale dove i numeri hanno un significato differente del nostro mondo occidentale. Per noi i numeri sono matematica, sono aritmetica. Nel mondo orientale i numeri sono figure, sono simboli. Quindi quando troviamo nei Vangeli dei numeri, non prendiamoli mai in misura aritmetica, come se fosse della matematica, ma sempre come linguaggio figurato. Quindi i numeri non vanno mai interpretati in maniera aritmetica, ma sempre figurata. Il numero 7 è un numero che nella spiritualità, nella tradizione ebraica, significa tutto, la totalità. Quindi i discepoli rispondono: ecco tutto quello che abbiamo, è poco. Ebbene, Gesù ordinò alla folla di sdraiarsi sulla terra. Quando leggiamo i Vangeli, lo propongo come consiglio per gustare la ricchezza di questi testi che sono di una bellezza straordinaria, dobbiamo fare attenzione. Ogni particolare che di per sé ci sembra superfluo per la comprensione del brano, ogni particolare che ci sembra strano, fuori posto, bene, deve attirare la nostra attenzione, perché sono dei termini che l'evangelista mette a posto con significato teologico, spirituale molto importante. Vedete, Gesù sta per condividere pani e pesci con questa folla. E perché Gesù deve ordinare alla folla di sdraiarsi sulla terra? Ognuno mangerà come gli pare. Perché Gesù va a creare questo dettaglio che addirittura ordina? Quando Gesù ordina significa che dall'altra parte c'è resistenza. Perché per dare loro il pane e i pesci devono sdraiarsi per terra? Non potranno mangiarlo come gli pare, in piedi, in ginocchio, seduti. Perché Gesù li invita a sdraiarsi per terra? Nel mondo ebraico, come nel mondo greco-romano, nei pranzi festivi si usava mangiare in una maniera che poi è stata abbandonata perché penso che dovesse essere abbastanza scomoda. C'era un grande vasoio, un piatto centrale, e a raggiera c'erano tutt'attorno dei lettini dove le persone mangiavano sdraiate, appoggiate su un gomito, e con una mano prendevano il cibo. Era una maniera di mangiare che chi se lo poteva permettere? I signori, quelli che avevano dei servi a loro servizio. Allora Gesù, la prima cosa che fa al mondo pagano, a quelli che secondo la concezione tradizionale e secondo le aspettative dovrebbero essere stati i servi degli ebrei, ebbene Gesù, la prima cosa che fa nel mondo pagano, considerateli signori, trattateli come signori. Siamo noi che ci dobbiamo mettere a servizio di loro e non loro a nostro servizio. Ecco perché Gesù comanda di sdraiarsi, e se lo deve ordinare è perché trova da parte della folla una grande resistenza. Quello che Gesù sta facendo è un anticipo poi dell'Eucaristia. E preso i 7 pani, vedete che i termini sono gli stessi dell'Eucaristia, ringraziò, li spezzò, li diede ai suoi discepoli. Perché? Perché li servissero. Proviamo a immaginare la resistenza da parte dei discepoli. Si trovano in terra pagana. Con i pagani bisogna tenere una distanza di almeno 2 metri di sicurezza, perché se ti sfiora un pagano, tu diventi impuro. E Gesù ribalta completamente. Gesù prende il pane, è immagine dell'Eucaristia, ringrazia, lo spezza, lo dà ai suoi discepoli. Perché? Perché li servissero. Ai poveri discepoli di Gesù gli tocca farsi servi di quelli che loro pensavano: quando arriverà il Messia, voi sarete i nostri servi. Voi capite che è stato un ribaltamento completo della mentalità. Noi dobbiamo metterci a servizio di questa gente. Ecco perché Gesù ordina tutto questo. Ed essi li servirono alla folla. Gesù non sta insegnando, vedete, in terra pagana, ma espone il messaggio mediante delle azioni che comunicano vita. Gesù mostra ai pagani che lo specifico di Dio, e guardate, questo è importante, questo è attuale, perché per tutte le persone che noi consideriamo fuori della Chiesa, fuori della religione, fuori della società, questo è il messaggio che noi credenti dobbiamo annunziare. Lo specifico di Dio è dare la vita agli uomini. E questo non si insegna con una dottrina, ma si trasmette soltanto attraverso azioni che comunicano vita. Quindi verso gli esclusi non ci sono dottrine da imporre loro o da comunicare loro, ma azioni con i quali si comunica vita a chi vita non ce l'ha. E avevano pochi pesciolini e Benedetti disse di servire. Il verbo servire viene replicato per la terza volta. Il numero 3 significa quello che è completo. Quindi anche Gesù fa lo stesso con i pesci. E mangiarono e si saziarono e raccolsero 7 sporte di pezzi avanzati. E annota l'Evangelista, erano circa 4.000. E li rimandò. Il numero 4 ricorda i punti cardinali, i 4 venti e quindi l'universalità. Il fatto che sia 4.000, 4 moltiplicato per 1.000, indica un messaggio completamente universale. Quindi Gesù provvede a condividere i pani in questa terra. Ebbene, tutto questo porterà alla resistenza dei discepoli, all'incomprensione che Gesù cercherà di curare e di guarire, e vedremo questo qui nella seconda parte, nell'azione di Gesù con i discepoli, e soprattutto affronteremo, ma era necessario per capire questo, la strana inefficace guarigione di Gesù di un cieco. È l'unica volta che Gesù ha dovuto intervenire 2 volte su una persona. La prima non gli è andata bene. E anticipiamo già chi è questo cieco di cui tratteremo adesso nella seconda parte. Questo cieco non è altro che la figura dei discepoli che hanno occhi per vedere ma non vedono, hanno orecchie per ascoltare ma non ascoltano. Allora adesso credo che ci sia di nuovo lo stacco musicale, poi abbiamo qualche minuto di dibattito, un intervallo e poi riprendiamo con la seconda parte.